Ecco qui, la campanella ha attirato la vostra attenzione, penso, una campanella digitale, ma grazie alla campanella, al suono della campanella, probabilmente l'ho attirata anch'io. Ma un conto è attirare l'attenzione e un conto poi è rispondere alla promessa di qualcosa di scintillante, di interessante e di ovviamente squillante per restare in tema. Tra l'altro, avete visto questo anche sempre per restare nel tema della civiltà, della cultura digitale, dedicando questo momento a questa giornata insieme, la campanella appunto è digitale. In realtà non doveva essere così perché stavo ripetendo il mio discorso mentre c'era mio figlio a casa e questi giorni ovviamente a casa da scuola, faccio pausa e gli dico: amore, aiuto, devo proprio ricordarmi di andare a comprare una campanella perché sennò che cosa faccio poi sabato? E lui mi risponde: tranquilla mamma, ma scusami, te la scarico io, ti scarico un'app. E ok, va bene, detto fatto, 10 più o meno suoni di campanelle, quando ovviamente a me ne serviva una, ma va bene così. E, però ve lo racconto in realtà perché poi lui ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, cioè mi ha detto: oh, però bella l'idea della campanella, perché così ti fai notare ancora prima di cominciare a parlare. E gli ho detto: caspita, è vero, hai colto nel segno, è il succo in realtà di quello che andrò a dire oggi, perché è vero che come dicevano nella presentazione, e grazie mille, che si parla molto di intelligenza artificiale quando si parla di disinformazione, ma in realtà non c'è soltanto questo. La disinformazione è vecchia, beh, direi di secoli addirittura, però se parliamo di digitale, comunque vecchia di decenni, così come del resto anche l'intelligenza artificiale. Ma è quello attraverso cui vi voglio portare oggi un viaggio nell'economia dell'attenzione, che viene anche detta guerra dell'attenzione, però con tutte le guerre reali adesso vorrei centellinare questa parola e parlare più di economia dell'attenzione e poi passare però anche a capire quale può essere un antidoto e poi capirete perché vi parlo di antidoto per arrivare a un framework, a un metodo che ho ideato proprio per questa giornata e poi lanciarvi una sfida che spero davvero che coglierete e poi mi farete sapere come sarà andata. Quindi l'economia dell'attenzione, dicevamo, sono tre pilastri, tre grandi pilastri attraverso cu su cui si basa. Si basa questa economia e la merce di scambio, la valuta qual è? La nostra attenzione, appunto, che però troppo spesso non soltanto regaliamo a chi non se lo merita, ma proprio buttiamo inconsapevolmente, senza appunto inconsapevolmente, perché non ce ne rendiamo conto assolutamente. E allora, quali sono questi tre pilastri? Il clickbait, l'infotainment e la disinformazione. E non preoccupatevi perché ora chiarisco molto brevemente e semplicemente anche tutti i concetti inglesi, ma purtroppo nel mio lavoro di giornalista ormai si usano questi termini per indicare questi aspetti, quindi ve li spiego molto brevemente. Allora, primo, dicevamo il clickbait, che cos'è? Deriva appunto dall'inglese, click lo conoscete ormai tutti, chissà quante volte al giorno lo facciamo, e bait è l'esca. E l'esca qual è? È un titolo di solito, in gergo appunto giornalistico, è il titolo clickbait, quello che ti attira, che ti fa dire: oddio, che cosa è successo? Lo devo dire assolutamente al mondo, lo devo condividere e devo farlo sapere a tutti. Ma poi effettivamente viene mantenuta la promessa, cioè questo titolo che vi ha così attirato e soddisfa quelle che sono le vostre aspettative. Vi faccio subito un esempio concreto e risale a qualcosa che conosciamo tutti, cioè la guerra in Ucraina. Vi faccio questo esempio semplicemente perché è davvero lampante. Grosse testate nazionali, anche il Corriere, non dico niente di segreto perché appunto era online, hanno titolato, credo, insomma, poco dopo lo scoppio della guerra, a un certo punto, guerra in Europa. Ed era sera per me come se fosse ieri sera e ho ricevuto tanti messaggi anche sui social di persone che mi chiedevano se fosse vera. Io non mi occupo di questo, però ecco, diciamo che un po' in ansia ero andata anch'io. Però bastava semplicemente andare a leggere l'articolo o ascoltare il podcast o il video, in quel caso non c'era, c'era un articolo che però diceva tutt'altro: la guerra non era in Europa, non è per il momento in Europa, quindi che cosa abbiamo visto qua? Qualcuno che ci ha attirati con un'esca, ci ha fatto cliccare perché quello che vogliono le piattaforme è la nostra attenzione. E piattaforme intendo tutto: social, siti, account, testate giornalistiche, piccole e grandi che siano. Ecco perché dobbiamo essere molto consapevoli quando noi decidiamo di cliccare su qualcosa, perché diamo anche una indicazione all'algoritmo. Diciamo, oh, caspita, questo contenuto mi interessa, perché l'algoritmo funziona esattamente al contrario rispetto alla realtà. Pensate che incredibile cambio di paradigma. Allora, noi siamo qui adesso, no? Se qualcuno cominciasse, spero di no, a urlare, buh, vai via, basta, c'è stufata, c'è stufati, ovviamente sarebbe un grande importante messaggio per me. Allora o smetto, o magari la persona se ne va, o ve ne andate tutti, o comunque magari cambio il contenuto e di sicuro la volta dopo magari non lo ripropongo, o lo ripropongo in modo diverso. Se invece si applaude, oppure dopo qualcuno mi dice: ah, caspita, interessante, mi è piaciuto questo aspetto qua, questo passaggio, allora è un altro segnale molto forte che ho. E sono segnali qualitativi, è la qualità quindi che conta. Di solito nella vita reale. Online succede esattamente l'opposto, è la quantità che vale. Quindi l'algoritmo non è che mi differenzia tra un click fatto perché sono arrabbiata, dall'altro perché sono felice o perché lo trovo interessante. Sono click. Più si clicca, più dico l'algoritmo voglio di più. Nessuno di noi vuole contenuti cioè, che siano falsi o che ci manipolano magari. Eppure però quante volte clicchiamo su qualcosa, commentiamo, condividiamo qualcosa che ci fa arrabbiare rispetto a quello che ci fa invece riflettere o che ci è utile o qualcosa di costruttivo. E il secondo pilastro quindi di questa economia che vi dicevo all'inizio è l'infotainment, forse questo già un po' più vi è familiare perché info, informazione, e tainment è l'intrattenimento, l'entertainment, quindi la notizia che diventa però spettacolo. È il dramma che diventa un meme, e le foto che diventano un motivo per postare sui social di morti e persone, insomma, che vivono in guerre. E lo so, io ho vissuto in Siria proprio prima, mentre è scoppiata la guerra civile, ho una famiglia acquisita lì e amici, per altri motivi, non ve lo racconto qui, ci sono altri canali, ma ecco, cioè, lo so che cosa significa, e proprio per questo non ho mai postato foto così forti. Perché? Perché creano assuefazione. Ma cosa succede quando si crea assuefazione? Non si riflette, non è vero che più vediamo morti e più ci indigniamo. Passiamo oltre. Quante persone mi hanno detto: basta, io non ne posso più di queste foto, io non mi informo neanche più. Una maestra di scuola elementare, prima parlavamo di educazione, quindi e prima ci hanno detto: non è appunto la cultura che in realtà poi fa la persona. Ecco, questa maestra mi ha detto: boh, io non guardo neanche più nei telegiornali, non mi informo sui siti, neanche sui social, niente, perché appunto mi hanno creato assuefazione e preferisco non vedere tutto questo. Non va bene. E noi giornalisti sì, siamo parte del problema e lo alimentiamo, ma anche noi utenti che andiamo continuamente a cliccare notizie che però vanno in una direzione che diciamo di non volere, e però poi chiediamo effettivamente all'algoritmo di darci. E il terzo pilastro, quindi, qual è? Appunto la disinformazione. E che non è soltanto la fake news, la notizia quindi palesemente falsa, la bufala, no? La disinformazione è un cappello molto più ampio che raggruppa vari aspetti, tra cui per esempio una notizia manipolata. E che cos'è? Potrebbe essere per esempio una notizia originariamente vera che viene presa, estrapolata dal suo contesto, messa in un altro, magari con una bella aggiunta di una foto che non c'entra nulla, quindi contribuisce a rendere fuorviante tutto, e il gioco è fatto, è disinformazione. E anche qui esempio concreto, perché come avrete capito mi piace molto far capire in modo semplice e concreto. Donald Trump, lo conosciamo tutti, credo, e nelle ultime elezioni girava, poco dopo appunto la sua elezione, tanti post, anche qui molti mi hanno scritto, tante condivisioni, video, reel, appunto post, storie, eccetera, sui social, indignati, di persone indignate perché il presidente nuovo degli Stati Uniti obbliga tutti a seguire il suo account. Qualcuno l'ha sentito, tra l'altro, magari si ricorda? Sì. Ecco, in realtà non è proprio così. Era manipolata questa notizia perché un presidente, non è che io seguivo il presidente, seguo l'account, si chiama infatti POTUS, ha proprio un nome, agli americani non solo piacciono gli acronimi, quindi è President of the United States, quindi io seguo l'account della presidenza e continuo a seguirlo. E tra l'altro, se non lo sapete, ve lo dico io, c'è anche quello della First Lady, si chiama FLOTUS, First Lady of the United States. Quindi questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo prestare attenzione a quello che condividiamo, proprio perché non soltanto perché magari appunto è falsa la notizia, ma manipola l'opinione. Noi pensiamo solo di diffondere, magari vabbè ho sbagliato, no, non è così, ma pensate a quante persone raggiungono notizie false, ma di quelle persone fatte 100, magari la metà poi riceve la notizia vera e questo anche non va bene. E allora cosa che può andare bene? Adesso dobbiamo metterci tutti a fare di professione fact checker? No, ovviamente non possiamo, ci sono di solito giornalisti che lo fanno, è un lavoro al contrario di quanto a volte si pensi molto complesso quello della verifica delle informazioni. Io lo adoro perché amo la ricerca, quindi perdo lì giorni magari per fare una verifica anche piccola. No, non serve questo, serve consapevolezza. Cos'è l'antidoto alle fake news? Le real news, le notizie reali. E allora ho pensato, caspita, real, però può essere un acronimo anche qua, resto in tema americano, e ho pensato che questo potrebbe essere un ottimo modo da subito per voi anche di capire un metodo molto semplice quando stiamo online che ci può aiutare a districarci in questo miriade proprio, se stavo dicendo miliardi, però miriade effettivamente di contenuti online. R che cos'è? La rilevanza. Real è reale, quindi facile da ricordare. La rilevanza, cioè mi stanno raccontando qualcosa per informarmi o per intrattenermi. La E di evidenza, cioè si basano queste cose su delle fonti riconosciute, cioè mi dicono effettivamente da dove viene la notizia oppure sono chiacchiere. E poi la A, autorevolezza, che vi prego di non confondere con l'essere famosi o la mega testata super, no, cioè chi c'è dietro a questo contenuto? La persona, parlavamo di intelligenza artificiale, non c'è una macchina però dietro la macchina, magari ci sarà, non c'è dato saperlo, ora ci sono delle persone, quindi facciamo questa riflessione, applicatelo subito, naturalmente poi ditemi com'è andata, perché essere parte di questo cambiamento è possibile, suonare la campanella come ho fatto all'inizio, attirare l'attenzione è possibile, farlo però per fare in modo di creare impatto, di cambiare le cose, cambiarle in meglio, lo possiamo fare tutti i giorni a cominciare dai click che decidiamo di dare. Quindi detto questo, cominciate la sfida, vi sfido per 7 giorni a testare le notizie e applicare questo metodo. Quando l'avrete fatto però, mi raccomando, trovate sul mio sito tutti i miei contatti, teresapotenza.com, e non dimenticate ovviamente anche di taggarmi.